Benvenuti Radio Drom, episodio 21.
Io sono Claudio Confalonieri e oggi qui con me abbiamo
Antonio PTR.
Ciao a tutti.
E l'immancabile Rudy Capra.
Lunga vita alla nuova carne.
Benissimo, oggi parliamo del controverso film The Killer, dodicesimo film di Fincher, secondo film realizzato con Netflix insieme a Mank del 2020. L'adattamento cinematografico della serie a fumetti Il Killer, scritta da Mazz e illustrata da Luc Jacquemont. Il film è stato presentato in concorso all'80ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e distribuito nelle sale il 27 ottobre 2023, per poi essere distribuito su Netflix a partire dal 10. Il film narra le gesta di un metodico killer, un po' fissato con gli Smiths, che per la prima volta nella sua vita, a suo dire, fallisce una missione. Tornato a casa, scopre che la sua fidanzata è in fin di vita, picchiata come penitenza per il suo errore. Risalirà tutta la catena alimentare per liberarsi dalla sua colpa.
Questo è quello che conta. Il mio metodo è puramente logistico. Se sono efficace, è per un unico semplice fatto. Non me ne frega un cazzo.
Gli attori principali sono Michael Fassbender, che interpreta appunto il killer ed è l'assoluto protagonista del film, e c'è anche una parte un po' più piccola di Tilda Swinton, definita come l'esperta. Iniziamo dicendo che io ho visto il film su Netflix due volte e dopo averlo visto sono andato un po' a leggermi diverse recensioni, perché fin dall'inizio avevo un po' come l'impressione che mi fossi perso qualcosa, come se un po' non l'avessi capito. Certo, non è che c'è sempre qualcosa da capire quando pensi di non aver capito, e questo, insomma, oltre ai film me l'hanno insegnato anche le donne e De Gregori, ma quando guardi un film di Fincher un pochettino ti aspetti una metafora un pochettino più ardita, perlomeno all'inizio questa cosa io non l'ho trovata, anzi ho trovato un po' di trovate appunto sue che mi hanno anche un pochettino infastidito. Quindi in questa puntata vorrei, oltre che sapere le vostre opinioni sul film, farvi anche delle domande specifiche su scene e dialoghi e poi magari darvi la mia interpretazione del tutto. Vi lascio quindi subito la parola con magari una breve recensione del film per poi entrare più nello specifico.
Sì, no, io il film l'ho visto in anteprima a Milano durante la festa del cinema che fanno a Milano tutti gli anni, fanno vedere film presentati ai festival, l'ho visto sul grande schermo, quindi in versione originale. Devo dire che mi ha fatto subito una grande impressione, nel senso che è un film comunque enigmatico, perché al di là del fatto che il personaggio abbia questo pensiero, no, flusso di coscienza, nel senso che si sente il suo pensiero al di là dei pochi dialoghi scarni dialoghi che ha, è un film molto sullo sguardo, su ciò che si vede, sull'immagine in sé. E poi l'ho rivisto ovviamente su Netflix, poi quando è stato pubblicato, messo online, streaming dalla piattaforma. È un film che secondo me rientra all'interno perfettamente di quello che è lo stile, la cinematografia fincheriana. C'è il discorso sul male che è perennemente presente, che in questo caso viene rappresentato poi dal killer stesso, che manca completamente di empatia. È un killer, tra virgolette, serial killer. Vuoi far notare, ad esempio, i titoli di testa, che in quasi tutti i film di Fincher sono fondamentali, quasi in tutti direi. Tutto quello che poi, appunto, una cosa enigmatica, no? Che ci sono dei momenti in cui, specialmente in una sequenza finale, quando incontra il committente del primo omicidio, gli dice delle cose dicendo io ti posso uccidere in qualsiasi modo, no? E in effetti se uno rivede il film e fa un pochino più attenzione ai titoli di testa, che sono molto sincopati e brevi, ma molto belli, praticamente è una sintesi di tutti gli omicidi precedenti che ha fatto il killer, in diversi modi. si vedono proprio che incidenti, ci sono il veleno messo in bicchieri, nei liquidi e quant'altro, insomma, strangolamenti, c'è tutto in modalità, e quindi nei titoli di testa c'è praticamente la presentazione, la sintesi, il biglietto da visita di quello che fa il personaggio, non di chi è il personaggio, ma di cosa fa il killer, che è un killer vero. Queste sono le prime cose. Poi ovviamente l'importanza della colonna sonora, che anche qua ancora di più è un tessuto costante che sostiene le immagini stesse di quello che noi vediamo durante il film. E poi, secondo me, è uno degli elementi fondanti anche del cinema di Fincher, cioè l'utilizzo che lui fa della messa in scena e della messa in quadro, cioè delle riprese, dell'inquadratura dello spazio, in questo caso lo spazio urbano. E in questo caso, siccome nella letteratura critica finceriana ormai, abbastanza, non dico cospicua, ma negli ultimi anni, specialmente in particolare quella anglofona e quella francese, c'è tutto un discorso sul male, no? Che si nasconde all'interno della vita del quotidiano, ma si nasconde anche all'interno stesso del tessuto urbano. Le metropoli sono dei grovigli del male che si nell'infrastruttura stessa dell'architettura urbana e della metropoli. Qua come non mai se chi le rappresenta, no? L'emblema di quello che è la distributore, no? È un albero di sterminio questo killer del male attraverso l'intero pianeta, quindi sembra quasi una metropoli pianeta, perché passa da Parigi, va appunto nelle Antille, poi va a Chicago, in Florida, a New York, cioè praticamente a New Orleans, praticamente attraverso tutta una serie di città, ma come se lui è un seminatore di male e porta morte ovunque passa. Tutto questo che vi sto dicendo, come dire, è tipicamente finceriano, nel senso sono proprio temi che Fincher ha ripreso, riprende e rifà in tutti i suoi film, a cominciare da Alien, a continuare da Seven, Zodiac, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi per me, adesso concludo, per me è comunque un film molto interessante, mi è piaciuto molto ed è assolutamente un film che anche a seconda visione non so le cose, credo anche a vederlo una terza, una quarta, ti possa svelare altre idee, altre intuizioni, ti apre altre finestre su un mondo particolare.
Se dovessi dargli un voto?
Io ho dato 8 su un cinema, però è un 8.
Ottimo.
E oltretutto sarà sicuramente una top 10 della classifica di fine anno.
Rudy?
È sempre interessante ascoltare Antonio quando parla di Fincher, in generale, ma insomma, soprattutto quando parla di Fincher. Sono sostanzialmente d'accordo, nel senso che The Kill sicuramente non tra i film migliori di Fincher, ma neanche tra i peggiori. Ecco, lo definirei, come ha fatto Antonio, un film sulla scia della poetica finceriana, sia a livello visuale, con questi inserti un po' nascosti sotto pelle della grammatica cinematografica. Il titolo di coda è un dettaglio sempre da cogliere, da analizzare quando si parla di Fincher, come il titolo di testa, come magari il lavoro anche post-digitale che fa sull'inquadratura, perché lui ha questa messa in scena anche abbastanza geometrica, abbastanza stabile, ma poi in post-produzione la rende, tagliando il frame, ancora più geometrica, la stabilizza ancora di più. E questo perché, al netto dei film di Fincher, che sono sempre film che descrivono il collasso di strutture portanti, in realtà Fincher li incastona in quella che è poi la struttura classica, o comunque post-classica del cinema hollywoodiano. Quindi c'è questa dialettica fra un film, diciamo, geometrizzante, comunque stabile nell'inquadratura, nella ricerca comunque di inquadrature apparentemente intelligibili, cioè facili da leggere, e che sono invece pervase da crepe sottili che sono, come diceva Antonio, le crepe del male, che è questo male che non ha un nome, ma è più o meno ovunque nel mondo civile, e che si nasconde, un po' come si nasconde Fincher a livello estetico, no? Che nasconde la propria poetica all'interno della grammatica cinematografica. Perciò a me questo film, questo killer che vaga in questa metropoli senza fine, che è diventato il mondo contemporaneo a disseminare morte, ha ricordato per certi versi un po' un film di Friedkin, magari ne parlo più approfonditamente dopo, che è Il salario della paura, dove appunto si radunano questi quattro personaggi da quattro continenti diversi, con quattro lavori diversi, però tutti legati in qualche modo a una forma di malavita o comunque di corrosione delle dinamiche sociali in senso criminale, e che si ritrovano poi in Colombia a fare un lavoro pericolosissimo. Perciò è un tema, secondo me, tipico del cinema moderno e contemporaneo, questa presentazione di un mondo instillato di paranoia, di strutture che collassano e della ricerca vana di un senso e di un argine a questa deriva distruttrice appunto della criminalità, di questo male invisibile che corrode la civiltà.
Il tuo voto invece?
Il mio voto, ma io oscillo fra il 6 e il 7, dai, 6 e mezzo, 7, non saprei. Però siamo lì, siamo da quelle parti per me.
Ok, perfetto. La prima domanda che vi volevo fare, appunto all'inizio, quindi, è anche sulla scena iniziale. La scena iniziale a me è sembrata un pochettino un unicum del film, uno perché è in Europa, a Parigi, secondo me non è un caso che sia a Parigi la culla del cinema. Sicuramente ci sono degli elementi con un forte richiamo al mondo stesso del cinema, quindi al metacinema. Troviamo il killer che guarda dal mirino del suo fucile, e mi sembra insomma una metafora fin troppo chiara rispetto al regista che guarda. Mi sembra che ci sia una finestra chiaramente hitchcockiana, e Fincher è un assoluto fan, da sempre detto che Hitchcock è uno dei suoi maestri, e quindi volevo capire un po' da voi, magari Antonio se vuoi dirci la tua, insomma, come avete interpretato questa scena e se secondo voi c'è questo richiamo cinematografico e metacinematografico.
Sì, hai già detto essenzialmente la cosa interessante. Tu possiamo aggiungere un pochino più in profondità quella prima sequenza in cui la sequenza è causale di tutto poi quello che succede dopo, no? Nel senso che il fatto che lui, vecchiao, il simbolo è quasi, voglio dire, pacchiano, no? È species, il simbolo metacinematografico, anche il gesto del to shoot, no? Del sparare, e anche lo stesso shooting, no? Quando tu fai l'inquadratura, no? Quindi il regista è come se fosse un killer. Adesso anche già la Susan Sontag in fotografia dice, il fotografo in qualche modo è, usa la macchina fotografica come se fosse un assassino, no?
O Peeping Tom.
Che stavo volendo dire io, che ogni fotografia è un omicidio sublimato.
Esatto. In questo caso Fincher, attraverso il killer, no, è sublima il cinema stesso come atto, no, di assassino della realtà, passato in questa metafora un po' forte. Del resto, la cosa interessante di questa prima sequenza, l'assoluto controllo della messa in scena, di tutto il profilmico all'interno della stanza, insomma, dove sta il killer, ma poi anche lo sguardo stesso del killer che è all'interno della piazzetta, dove di fronte al palazzo, dove deve appunto uccidere questo uomo d'affari. E questa sequenza, questa scena, questa parte è molto lunga, perché più volte, no, c'è l'inquadratore, il controcampo, che lui vede la ragazza che porta da mangiare il gattino nell'angolo, quello che apre il negozio, quell'altro che sta al tavolo del bar, no? E c'è un cambio continuo di scena, come se osservasse, no, la messa in scena di qualcosa che appunto la rappresentazione, la costruzione della realtà, come lui fosse regista di quella scena stessa. Ma nello stesso tempo il fatto che lui osservi in quel modo, nel momento che sta osservando, la realtà non è più quella, viene modificata davanti ai suoi occhi. È anche interessante, quindi, come dire, la freddezza, no, il pensiero di questo uomo che controlla persino sui battiti cardiaci, che deve andare di sotto dei 60 battiti al minuto per poter sparare, no? Lui sì, c'è un momento in cui c'è il contabattiti che supera un certo livello e lui prende tempo perché dice non posso sparare perché potrei sbagliare. Poi lui in realtà sbaglia, perché nel momento in cui lo pensa sbaglierà, e anche lo sbaglio, no? Chi uccide dall'altra parte attraverso uno schermo, no? E la macchina, se il mirino, il fucile è una macchina da presa, una cinepresa, buca lo schermo, che è lo schermo che è la visione, uccide una prostituta che però è una prostituta, un escort sadomaso, E anche qui, quindi, un'altra metafora metacinematografica: lo spettatore è stato masochista nel vedere un certo tipo di film, no? Che viene guidato dallo sguardo del regista stesso, un po' come se lo spettatore non fosse così indipendente, autonomo nel suo sguardo, ma il suo sguardo cambia grazie al regista, che è il demiurgo. E però, appunto, questa scena è importante perché comunque questo killer, che fino a quel momento, detto da lui, non ha mai sbagliato, appunto sbaglia l'obiettivo, e da lì si innesca tutto una serie di paranoie, e poi continuiamo il discorso successivamente di quello che succede tra scene. Una cosa importante, oltretutto, è che poi quando lui scappa, lui dissemina, e anche qui è il gioco che dicevo, no, che si ripete, no, dell'utilizzo dell'ambiente metropolitano che fa Fincher, no? Lui è uno, secondo me, dei più bravi da questo punto di vista tra i registi contemporanei. Il killer, che è il simbolo del male, lui distribuisce pezzi, i vestiti, le piantine, i pezzi delle armi lungo tutto il tessuto metropolitano parigino, attraverso un motorino, prima di andare all'aeroporto per scappare, per fuggire, e lo butta in un cestino dell'immondizia, lo butta in un automezzo dei rifiuti che sta passando, butta il casco nella Senna, si cambia una stazione di servizio e butta tutto il suo vestito che aveva, di abbigliamento che aveva, all'interno di un altro cestino dell'immondizia. Praticamente è come se incistasse di male, del suo male, no, tutto il territorio metropolitano di Parigi. Quindi c'è proprio questa germinazione, non inizia da lì, no? Poi si capisce già, è già un micro viaggio all'interno del tessuto parigino, che è quasi un micro viaggio che poi è un preludio del viaggio successivo, che invece sarà all'interno di diverse città. Quindi questa sequenza è, secondo me, fenomenale, sicuramente è tra le più belle del film, proprio perché è un film nel film, ed è ti prepara tutto quello che succederà dopo, cioè te lo mostra. Posteriori, dopo che tu rivedi il film, capisci che già lì ti dice tutto quello che ti vuole dire.
Sono d'accordo, e quando c'è una metafora di un regista che uccide, non riesco a non pensare a Peeping Tom, proprio che dove lì non c'è neanche la metafora, lì è proprio la macchina che uccide.
Sì, certo, è vero, vero.
E Rudy, sì, sì. Invece, come interpreti questa prima scena, sei d'accordo?
Sì, no, sono sostanzialmente d'accordo, giusto citare Peeping Tom, che è un po' antesignano di tutti questi thriller, dove poi o attraverso l'udito o attraverso lo sguardo, la fotografia, diciamo, la tecnologia in qualche modo viene equiparata a un'arma. Perciò giusto citare anche ancora Sontag sul fatto dello shooting, mi viene in mente anche Winding Refn nella scena d'apertura di Neon Demon, no? Che ritrae appunto questa modella che è apparentemente moribonda su un divano insanguinato, in realtà poi la macchina da presa va all'indietro e si scopre il set, quindi è in qualche modo una messa in scena esplicita della finzionalità dell'operazione cinematografica. E qui a me sembra quasi che in tutto questo assemblare, smontare il fucile sia quasi una presa di coscienza da parte del cinema di non poter raccontare una sorta di dichiarazione, di excusatio non petita, di Fincher, di dichiarare che il cinema, per quanto ci provi, non può dichiarare il malessere della società, no? Io l'ho letta un po' così, questo anche smontare il fucile, gettarlo, farlo a pezzi, no? Tu fai a pezzi, nel senso etimologico del termine, l'analisi, perché significa sciogliere nei suoi elementi costitutivi, tu fai l'analisi cinematografica, quindi vai a prendere i singoli elementi, li elabori, ci rifletti sopra, li interpreti, però alla fine che cosa ti rimane? Ti rimane un oggetto finzionale che esprime una paranoia per un male che è senza nome, che è un po' il soggetto di tutti i film di Fincher, questo collasso delle strutture portanti che lentamente ma inesorabilmente si porta a compimento con questi personaggi che lo inseguono vanamente, un po' come in Seven i due detective inseguono il killer, no? Che peraltro ha lo stesso, mi sembra che abbia lo stesso cappello da pescatore di Fassbender in questo film.
Sì, quando lui entra nel corridoio, è vero, hai ragione, quando lo uno di Brad Pitt che interpreta uno dei due detective, segue lui, cioè, con la figura c'ha lo stesso cappello, ma infatti secondo me ha delle connessioni con, cioè Fincher, The Killer è, come dire, l'ultima perla di una collana di una serie di post noir, perché quelli di Fincher sono post, non sono nemmeno neo noir, sono più, quando sono post, sono dopo il noir, che inizia da serie, quindi sì c'ha tanti di quelli chiari. Ma poi dico anche un'altra cosa, quello che dicevi tu, Rudy, sono d'accordissimo. Penso anche che forse anche il discorso dello sguardo, no? E riprendo sempre, ritorno un attimo sulla. C'è anche una specie di principio di indeterminazione, no? Se vogliamo fare citazioni arti di Eisenberg, nel senso che. Sì, che nel momento in cui tu guardi una cosa, nel momento in cui la stai guardando, cioè proprio dal punto di vista fisico, fai un'osservazione scientifica, in un momento dell'osservatore, l'osservazione è già cambiata, non c'è più quello che stai osservando, no?
Sì, quello e che quindi... viene espresso un po' da un famoso paper di Thomas Nagel dell'86, un centro pipistrello, comunque dice non esiste una prospettiva dal nulla, there is no micro-mower, e quindi l'osservatore è sempre parte integrante del campo.
Esatto. E in questo caso il killer così, cioè fa parte dell'osservatore, osserva, fa parte del campo.
E lui illude, no? Lui si illude di poter osservare
e controllare. Dico, infatti, controlla. E mi viene un'altra suggestione metascenografica. È un po' quello che vuole fare Fincher, perché giustamente Fincher utilizza moltissimo il digitale anche in post-produzione, no? Perché questa mania del controllo, non solo in post-produzione, si sa da
lui dice che a partire dalla 17ª take gli attori
esatto. Quindi non sappiamo anche se che set lui è assolutamente un maniaco del controllo e fa ripetere anche un centinaio di volte
tra l'altro per me, cioè nella mia interpretazione del film, il killer è Fincher, poi è magari Fincher. Dopo ve la spiego meglio, ma sostanzialmente per me è proprio lui.
Ci sta.
E magari anche io invece, tipo, il fatto di smontare e buttare via tutto l'ho visto anche un po' come una sorta di senso di colpa, no? Del regista che poi cerca un po', no? di cancellare tutto, di buttare via, di non... Il killer chiaramente dice di non avere un senso di colpa, ma per me tutto quello che dice il killer non è vero, è quello che vorrebbe che la cosa sia, no? E su questa cosa anche tu, Antonio, hai parlato dell'errore. Vi volevo chiedere se appunto avete trovato che ci sia un po' una dicotomia tra la voce e poi quello che fa il protagonista, perché c'è questo primissimo errore, ma poi ogni tanto qualche altro errore lui lo commette. Quindi per quanto lui si ripeta il suo mantra, diciamo che poi sostanzialmente raggiunge sempre l'obiettivo, ma le cose non vanno in maniera così meticolosa come lui vorrebbe farci credere.
Niente empatia.
Ti prego.
Non fidarti. Combatti solo se sei pagato per combattere. Respira. Respira. Calma.
Tenetevi forte.
Questo è quello che conta. Se vuoi avere successo.
Sono in parte d'accordo, ma da un'altra prospettiva rispetto a quello che stai dicendo tu. Nel senso che secondo me lui non ha sensi di colpa. È uno che non ha sensi di colpa, lui pensa solo a se stesso, è assolutamente, quando lui sbaglia e si stupisce, lui ha un moto di stupore nell'errore che fa, tutto ciò che ne consegue, tutte le azioni successive sono alla riparazione di questo errore, eliminando qualsiasi tipo di traccia, mettendosi in sicurezza, perché gli scatta la paranoia. La paranoia è il momento in cui il suo covo viene aggredito. Quindi il ritornare indietro, no? Fino al committente del suo lavoro, no? Del suo assassinio, e eliminare qualsiasi traccia di quello che lui è. Gli altri, come dici tu, errori sono non tanto errori, ma sono, secondo me, debolezze dovute al fatto dell'errore primario. Mi spiego meglio, perché lui in realtà è comunque molto efficiente e molto, voglio dire, molto attento. Cioè, a me mi ha colpito una scena, no? Quando sta partendo, dopo che ha fallito da Parigi, ritorna Santo Domingo, ritorna praticamente nella sua tenuta in mezzo alla foresta, che in aeroporto c'è una persona con i calzini diversi che sembra che lo stia seguendo, ma in realtà è la sua paranoia, perché secondo me non lo stava seguendo. E cosa fa? Cambia biglietto, resta in albergo ordina la cena. Ma cosa fa ordina la cena? Perché utilizza la campana del caldo del piatto e il bicchiere che lo mette sulla maniglia, fa tipo d'allarme se qualcuno entra dalla porta, e il coltello, perché ordina la carne, quindi ha un coltello da carne, quindi molto affilati, molto grossi, si siede sulla poltrona, spegne la luce, c'è il coltello in mano, lui passa la notte così. Quindi non è uno che compie un errore, lì è, Massimo. Però... è una macchina, è quasi un robot lì, a quel livello lì.
Io...
che ha altre defaillance, sì, altre defaillance, perché poi non uccide alla fine il committente. Nella parte di New Orleans, quindi, si adegua alla richiesta della segretaria, cosa che lui nel suo pensiero non farebbe mai.
Sì, io ho notato, allora, io mi sono un po', devo dire che mi sono un po' intrippato con questa questione dell'errore, perché a un certo punto ho cominciato a trovarne tanti, no? E quindi sapendo che Fincher è una persona così meticolosa, mi sono detto, è impossibile che sia casuale. Allora vi elenco quelli che ho trovato io, perché mi sono rimesso poi a guardare il film. Vabbè, quello iniziale, e l'abbiamo già detto. Poi il fatto che lui torni a casa, no? Quando parla con l'avvocato, a un certo punto l'avvocato gli dice: ma a me stupisce, sei stato quasi ingenuo a tornare a casa. Questa è la procedura classica, lo sai che se tu fallisci succede questa cosa. Quindi tornare a casa per me è stato un errore. La seconda cosa è quando ha piantonato i chiodi negli hard disk, che lui gli dice: ma cosa stai facendo? Erano solo gli unici hard disk. Poi quando uccide l'avvocato, lui ha calcolato 8 minuti, questo muore subito. Le citazioni, lui non si ricorda mai le citazioni di chi sono, quelle che fa. Dice la citazione e poi fa di non mi ricordo chi. Tra quando va, adesso non mi ricordo il nome, ma quando va a uccidere l'energumeno, non solo si fa beccare in casa... prima che lui becchi,
ma sbaglia anche la quantità di sonnifero per il
cane. E sbaglia anche col cane. Poi sì. Quando va con l'esperta, lei gli dice: non dovevi entrare qua e sederti con me, perché se adesso io faccio casino tu non ne esci pulito. Sì. E alla fine il mandante, come dici tu, non lo uccide, mentre non lascia testimoni, e anche quello della segretaria che hai citato tu. Quindi, cioè, a un certo punto io mi sono visto questo film in cui a una prima visione lui sembra uno perfetto, ma poi in realtà, per quanto raggiunga sempre l'obiettivo, e questo non ti fa notare gli errori, in ogni omicidio commette degli errori.
Ma io sono d'accordo, anche perché è il classico personaggio finceriano. Cioè, sono personaggi che inseguono piano, che sta andando a disgregarsi. Cioè, tutti i film di Fincher hanno questi protagonisti che cercano inutilmente di adattarsi a una realtà che gli si sfila da sotto i piedi, e quindi sono tutti personaggi che sono in qualche modo difettosi, sono carenti di qualcosa che serve a loro per capire la realtà, oppure è carente la realtà di uno schema, di una finalità teleologica attraverso il quale la si può leggere. Cioè, se pensiamo ancora ai detective di Seven, che per tutto il film inseguono il killer, ma alla fine che realizza comunque il suo piano. Se pensiamo a quelli di Zodiac, che neanche lo prendono. Se pensiamo al Michael Douglas di The Game, che non ci capisce niente dall'inizio alla fine. Cioè, sono tutti personaggi in qualche modo difettosi, anzi, questa versione qui del killer, perdonatemi, adesso sembra un po' la versione rincoglionita dello Kevin Spacey di Seven, nel senso che, come hai sottolineato tu, è uno che fa le citazioni come quello lì, come Kevin Spacey in Seven, ma le sbaglia tutte. Fa gli omicidi, invece che essere super precisi, super organizzati, addirittura a orologeria, vanno tutti a ramengo, vanno tutti a scattafascio. Si muove da un punto all'altro, ma più o meno senza sapere precisamente dove sta andando e chi lo sta inseguendo. E perciò sembra quasi che Fincher stia in qualche modo delegittimando la possibilità anche per un emissario del male, come era all'epoca il killer di Seven, cioè Kevin Spacey, quindi delegittima anche per un personaggio del genere la possibilità di realizzare un piano compiuto. E quindi in un certo senso è come una sorta di antidichiarazione poetica, cioè una sorta di presa di distanza, se così la vogliamo leggere, verso la filmografia di Fincher, verso un post-Fincher. Non so se mi sono spiegato.
Sì, 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 assolutamente. Anzi, io lo step che avevo fatto io, che a un certo punto ho cominciato a vedere tutto il film come se fosse lui che guarda la sua cinematografia. Cioè, io ho pensato questo, no? Inizia con un grande errore. Allora, il grande errore potrebbe essere tranquillamente un film suo che non è andato come doveva andare, oppure potrebbe essere anche Alien 3 che lui ha rinnegato, no? Per esempio.
E... Ma no, ma io più che di errore preferirei parlare proprio di, cioè, di evoluzione, non so come dire. Cioè,
sì, infatti come io secondo me è fuorviante definire errore, perché alla fine lui riesce nel suo scopo e sono io le più che altro le debolezze. È un personaggio che appare e vuole apparire, no? Appunto, si ripete in continuazione, concentrati, resta concentrato, sì, l'empatia, sì. In realtà si deconcentra anche lui e quindi sbaglia e prova empatia, anche perché non avrebbe nemmeno quel rapporto con la compagna se fosse veramente un empatico totale. E proprio è una maschera che si costruisce, no? come personaggio e però appunto più che voi sono defiance, e a un certo punto che alla fine quando decide di non uccidere il committente, anche quello è una resa, e questo sono d'accordo con Rudy, però la metto da un altro punto, sono d'accordo nella sostanza ma da un altro, la vesto un altro punto di vista, che è una resa al fatto che lui non può controllare tutto e quindi è...
Sì, sì, un'ammissione. No, no, ma sono d'accordo anch'io. Io, scusate, li chiamo errori perché a un certo punto mi sono un po' messo nell'ottica di uno ipermeticoloso, come potrebbe essere Fincher, e mi sono immaginato che lui, riguardando i suoi film, possa aver trovato degli errori, no?
Ma è corretto quello che dici, è correttissimo.
Quindi una volta magari è il tempo... Una volta magari l'empatia, esattamente come stai dicendo tu, Antonio. Anch'io ho visto che ogni omicidio ha qualcosina, no? È costellato di qualcosina che non torna, e questo è quanto. E poi la frase finale è un po' come, cioè, appunto, lui dice la routine, no? Cioè, io so che se divento maniacale, che se faccio la routine, eccetera, eccetera, riesco a risultare, perché poi lui alla fine il macinato, diciamo, se lo porta a casa, perché lui è considerato comunque un grandissimo meticoloso del suo tempo, è considerato uno dei più grandi, no? A me è piaciuto tanto che lui ci stia dicendo, no, che ha capito che crogiolarsi non lo esime dagli errori, sa di essere imperfetto, no? E alla fine ci dice: lo so che non sono imperfetto, lo so benissimo, no? Ma tranquilli, perché io l'ho accettato di non essere perfetto. E mentre lo dice, ah, tipo l'occhio che gli trema, l'occhio pallato e questo tic che sta tremando, un po' come per dire: poi alla fine io sono quello che sono, no? Quindi per quanto possa, tra virgolette, dirmi che sicuramente sono imperfetto e lo accetto, in realtà non lo accetterò mai e sarò sempre meticoloso e sarò sempre, diciamo, con questo obiettivo di perfezione. Perché c'è Fassbender che proprio nell'ultimo frame, mentre dice sono uno dei tanti, sono uno che ha capito che insomma che il placebo eccetera eccetera, lo sta dicendo ma chiaramente ha questa imperfezione dell'occhio che gli trema, come se non l'avesse veramente accettata questa cosa.
Ma non solo, ti dico di più, poi quella affermazione che tu dici nella parte finale, giustamente, contraddice quello che è. Quindi, esatto. Io dico, io sono uno dei tanti, in realtà uno dei pochi, perché decide la volta della vita delle altre persone, e sicuramente sta in un posto che è un piccolo paradiso, che non è per tanti, per gli unici, per i pochi. Quindi anche a volte si... dice l'esatto, pensa è l'esatto contrario di quello che è.
Ve la leggo, perché visto che ne state parlando, allora ve la leggo. Il bisogno di sentirsi sicuri è un terreno scivoloso, il fato è un placebo, il solo percorso di vita è quello alle nostre spalle. Se nel breve tempo di vita che ci è concesso non riesci ad accettarlo, forse non sei uno dei pochi, forse sei come me, uno dei tanti. Il messaggio qui dietro forse riguarda proprio il mestiere del regista, dell'artista, no? Perché una volta, insomma, a partire dal romanticismo si consegna all'artista o comunque all'autore questa capacità di stracciare il velo di Maya, puntare dritti alla realtà intima delle cose, questo grande ideale romantico, e qui invece lui ci sta dicendo che no, che non ci siamo, e sicuramente non è il primo a dirlo, non è neanche l'unico, però io ho l'impressione, ma come abbiamo già detto poc'anzi, che sia un pochino una riflessione sulla propria filmografia, poi fatta in una chiave sicuramente anche di autocritica, come qualunque persona che arriva fino a un certo punto e si guarda alle spalle, chiaramente cambierebbe qualcosa, però in realtà poi è normale che certi, se vogliamo chiamarli errori o certe scelte, si facciano prima piuttosto che dopo. E quindi giustamente lui nel 2023 non fa Seven, fa The Killer.
Ci sono altre due cosine che vi vorrei chiedere, che insomma mi hanno un attimo anche qui fatto scattare la scintilla. Uno è la frase che sembra aver colpito di più il killer, che è quella che gli viene proferita dal dialogo, diciamo, un pochettino più lungo di tutto il film, che è la conversazione con l'esperta, che recita questo: tu sei qui perché non potevi evitarlo. Pensavi di sederti qui di fronte a me e non sentire nulla, fuorché rassicurazione. Esattamente come l'altro giorno, quando hai imbracciato il fucile e hai mancato il bersaglio. Quindi in questo caso lei gli sta dicendo che quando ha mancato il bersaglio ha sentito rassicurazione. E questo secondo me è un altro punto, perché in quella scena si vede proprio Fassbender, il killer, che rimane un po' colpito da questa frase. Secondo voi cosa voleva dirci qui?
Ma sai che io quella scena mi ha riportato a Matrix Reloaded, quando lui arriva dall'architetto, perché ora Matrix è uno dei più grandi film, trilogie anzi, degli ultimi 30 anni, è qualcosa che in un certo senso ha sconvolto il cinema, no? È un grande cult, è un grande classico degli anni 90, perlomeno partito negli anni 90, ecco. E c'è questa scena in Matrix Reloaded dove lui, dopo un lungo, faticosissimo travaglio pieno di, insomma, omicidi, combattimenti, eccetera, eccetera, viene di fatto convocato dall'architetto, che gli dice proprio questo: gli dice tu non potevi essere altro che qui in questo momento, perché così ho voluto io. E gli svela l'arcano che lui da quel momento scoprirà essere un po' il paradosso della profezia, e cioè che anche l'eletto è una cosa prevista dalle macchine per obbedire a una sorta di cancellazione rituale del genere umano, eccetera, eccetera. Quindi è tutto in qualche modo facente parte di uno schema. E in questo, secondo me, Matrix si conferma un film classico nel senso più nobile del termine, cioè un film platonico, no? C'è la realtà che è ingannevole, e sotto la realtà c'è una matrice che effettivamente dà una struttura alla realtà, che soggiace alla realtà, che è insita nella realtà e che però, per qualche appunto eletto, è intelligibile, cioè si può leggere, si può conoscere e quindi ci si può ribellare. Fincher qui, secondo me, critica quel tipo di mentalità, cioè non c'è nessuna struttura sotto, non c'è nessun potere contro il quale ci si può ribellare, perché il potere di cui parla Fincher è un potere ubiquo, potere che non ha volto, non ha origine, non ha nome, però continua di fatto a decidere gli equilibri che vengono messi in campo in una società e a decidere il modo in cui evolvono. E perciò è un po' un abbandono del platonismo, se così la vogliamo chiamare, cioè un abbandono del fatto che esista dietro alle cose un modo preciso di leggere le cose, un modo preciso, un complotto da scoprire. Non c'è nulla, c'è soltanto il grande caos della realtà che lui appunto racchiude in questi frame pieni di geometrie che non rimandano a nulla.
Tra l'altro io sceglierei sicuramente la caverna di Fincher rispetto a quella di Matrix, se dovessi sceglierla. Antonio, tu questa hai qualcosa da dire?
Sì, no, sono d'accordo. Fa un paio con il grande tema della rappresentazione del male, no? Quello che ha detto Rudy sul potere, si può pari pari calarlo all'interno della grande tematica del male, che il male non è non è nemmeno cioè tu lo combatti, ma sai già nel momento in cui lo combatti sei sconfitto, e si può presentare sotto diverse forme e ovunque. In realtà si può presentare in una semplice incontro con una persona con vestito con un turista tedesco, o appunto in un ristorante, o per le strade di Valleco Zodiac, o in una casa a Stoccolma, a 300 km da Stoccolma, che sotto ha una cantina che sembra come dire una sala chirurgica per un medico pazzo, e così via. Insomma, il male compenetra la realtà stessa, e quindi non c'è una doppia realtà, è la realtà stessa che è composta, è un elemento, il male un elemento stesso della realtà. Quindi
e questo secondo me è abbastanza curioso, che lui non abbia mai diretto un horror. È vero?
È vero, ma perché secondo me non ne ha bisogno, ecco. Perché loro, alla fine, il genere come loro è una grandissima metafora di quello che è la realtà, per dire delle cose, no? Lui, secondo me, non ha, poi sarà smentito nel prossimo film, sarei curioso, ma non ha bisogno, perché a cominciare da Alien Cube, se tu ti ricordi, in poi, Alien Cube sì, comunque ha delle forti valenze horror, ma anche Seven è, come ho detto, un post noir, ma appunto lo definisco post noir perché ha comunque le scene delle quadrature, le scene dove ci vengono rappresentate queste scene degli omicidi da parte del serial killer anonimo sono orrifiche.
Tra l'altro, secondo me, lui mette, cioè fa già talmente tanti livelli, no? Anche di lettura, di certe cose, che se dovesse aggiungerci anche il livello della trama horror, probabilmente diventerebbe fin troppo.
Esatto, perché loro già di per sé è già un genere che ha un codice che determinano almeno un altro livello di lettura, non solo quello che tu vedi, no? E invece in questo caso, come dire, l'ambizione di Fincher è quella di, insomma, lo sostengono anche altri, è quello di rappresentare la realtà che va, e lì la sconfitta anche di The Killer, noi torniamo sul discorso metacinematografico, come regista lui cerca la perfezione, ma la perfezione di una realtà che lui immagina che quasi diventa più reale del reale, cioè lui è un demiurgo, nel momento in cui osserva, riprende la realtà, la modifica a sua immagine e somiglianza, nel senso secondo quando lui pensa e vuole, e quindi forse loro diventerebbe una sovrastruttura di cui in questo momento non ha bisogno, poi in futuro chissà.
Arriviamo ora all'ultima domanda che volevo farvi, e poi se avete altro da aggiungere vi lascio tutto lo spazio che volete, e riguarda l'audio. Ne abbiamo un po' accennato all'inizio, io mi sono fatto sostanzialmente due domande. Uno, perché gli Smiths? La cosa che mi sono detto è che un po' c'è anche il nome, gli Smiths, no? Questo fatto di essere un nessuno, come il killer che non ha un nome, e quindi anche l'origine, no? Del nome degli Smiths. E questa è, diciamo, la prima parte della domanda. La seconda è proprio su come l'audio viene utilizzato. Ci sono un sacco di aperture, chiusure, che mi hanno lasciato un po' interdetto, nel senso che ho sentito proprio la musica e i suoni come proprio protagonisti del film, e che volessero ben identificare quando siamo nella testa del regista e quando invece siamo magari un po' più spettatori. Questo è un po' la visione che ho dato io, però sul fatto del perché gli Smiths magari voi potete illuminarmi di più.
Trovo la musica una distrazione utile. Aiuta la concentrazione. Impedisce alla voce interiore di vagare.
Sì, io non li conosco in realtà più di tanto come band. Io ascolto più che altro Paolo Conte e musica disco degli anni 70, quindi ho pessimi gusti musicali. Però questa idea degli Smith, che poteva anche essere un qualsiasi altra cosa, un po' una sorta di coperta di Linus che il killer ha per tenere a bada la propria ansia, è un mantra, poi prima ho usato questo termine, qualcosa di ripetitivo e in qualche modo lo esterna dalla propria dimensione totalmente alienante, no, del lavoro che fa. E quindi secondo me questa è la particolarità della scelta, al netto di Reznor e Ross, che comunque oltre a questo hanno curato altri, mi sembra, tre o quattro film di Fincher, quindi si pone sicuramente in una dimensionalità The Killer, con questo duo che collabora ormai da meno 10-15 anni per i film di Fincher. Allo stesso tempo questo dettaglio, che è meritevole di attenzione, secondo me significa quello, ecco.
Beh, se devo dire la mia, sono d'accordo, perché Kevin Smith, sinceramente, anche io non li conosco bene, ammetto la mia ignoranza, ma una lettura, diciamo, veloce potrebbe essere questo. Ma ti dirò di più sul discorso del suo no, in questo caso, no, delle sue cuffie che sente appunto la musica. Se devo fare un paragone, perché abbiamo citato un sacco di film che rimandano The Killer, ma mi è venuto in mente anche L'uomo che non c'era di Joel Cohen, in cui anche lì c'è il barbiere, no? Ed Crane, è interpretato da Billy Bob Thornton, e anche quello è un noir, siamo all'inizio del 2000, un noir, e che lui fuma, cioè questa sigaretta, fa una vita alienante, fa una fine alienante, anche il fatto che non potrà controbattere perché il personaggio di non c'è alla fine finirà sulla sede elettrica per un omicidio che non ha commesso, ma ha commesso un altro omicidio per legittima difesa di cui non sarà mai incolpato, ma è incolpata la moglie. Lì lui c'è questo personaggio in continuazione, si accende queste sigarette, no? Il discorso della cuffia, della musica e dell'orologio, no? Con i tempi e quant'altro abbiano lo stesso tipo di significato, lo stesso tipo di utilizzo del personaggio stesso. Ma dicendo questo, poi azzardo pure il fatto che forse lo stesso The Killer non è solamente un uomo senza nome, ma un uomo dai mille nomi. Qua forse ci dovrei vedere una terza volta, perché mi viene in mente che lui ovunque va si registra sui voli o con una carta di credito diversa con nomi diversi. Lui interpreta sempre, è pirandelliano da questo punto di vista, uno nel suo 100.000, lo stesso personaggio con diversi nomi. Quindi ha diverse identità, quindi è un uomo dai mille volti nella realtà e di nessuno, perché non sapremo mai la sua vera identità, perché probabilmente non ha nemmeno un'identità, perché abbiamo parlato, come ho detto, del potere che è anonimo, il male è anonimo e quindi anche lui è anonimo, e che però il potere ha mille facce, il male ovunque, e anche lui ha mille nomi e mille identità e probabilmente ha mille vite. E quindi, facendo una comparazione con il film di Cohen, che all'epoca lo diresse solo lui, scrisse la sceneggiatura col fratello, ma il fratello, di solito dicono in coppia, non l'ha diretto, non l'ha co-diretto, e però appunto è anche lui un uomo che non c'è, sostanzialmente. È un uomo invisibile, non esiste. Non esiste ai morti, perché lui è uno dei pochi.
Vabbè, innanzitutto vi consiglio di recuperarli, gli Smiths, perché sono una band fantastica, non hanno neanche fatto troppi album e si sono sciolti presto.
Ma io sono Dab, Claudio, io sono Dab, cosa devo fare?
Vabbè, comunque Morrissey è molto tagliente nei suoi testi, quindi secondo me ti potrebbe piacere molto come autore. Bene, quindi direi che anche questa volta abbiamo fatto una bellissima analisi di questo film, abbiamo cercato un po' di sviscerarlo in tutti i suoi aspetti. Ringrazio tutti per averci seguito, e ringrazio Rudy.
Grazie a tutti.
Ringrazio Antonio.
Grazie a tutti ascoltatori, alla prossima.
Lunga vita alla nuova carne.